Radio Popolare.
Ascoltatori, ascoltatrici dalla Palazzina Liberty di Milano. Allora, le previsioni del tempo ci pronosticavano una mattinata uggiosa, insomma noi siamo abituati, ne abbiamo viste di tutti i colori, e invece la mattinata è bella, azzurra, con un cielo quasi manzoniano, e quindi noi siamo molto felici di trovarci qui, perché come ormai molti di voi sanno, l'abbiamo continuato a ripetere nei giorni scorsi, non con tanto anticipo, quindi venite a trovarci alla Palazzina Liberty se siete a Milano quest'oggi, perché veramente è anche un bel posto dove stare. Intanto ci ascoltate, vedete i nostri ospiti, ci venite a salutare e tutto il resto. Siamo qua in tanti, davanti alla palazzina, non dalla parte, diciamo, dove c'è l'ingresso principale, dove c'è anche un cartellone che ricorda che la palazzina è stata intitolata nel 2017 a Dario Fo e Franca Rame, in virtù del fatto che dal 76 all'80 qui sono successe delle cose molto importanti per la città e per l'Italia. Sono nati anche degli spettacoli immortali, si è radunata un'intera generazione di giovani per fare attività di impegno sociale, politico e attività artistica. Le due cose andavano insieme una volta, insomma, anche adesso volta. Qualche volta. Per cui la Palazzina Liberty è il luogo da cui, proprio perché ieri cadeva il centenario di Dario Fo, abbiamo deciso, come vi hanno raccontato Massimo Bacchetta e Alessandro Braga nella prima parte della lunga diretta che già abbiamo fatto da qui, abbiamo deciso tenere qui la tappa di questo mese, del mese di marzo, di Falla con noi, il tour che Radio Popolare fa in diversi quartieri della città. Ho fatto questa lunga prolusione perché gli ascolti delle trasmissioni non sono sempre uguali, e quindi qualcuno magari ci ascolta proprio dall'inizio della nostra sigla. Intanto ringrazio Marco Sambinello, Zacca, i nostri tecnici che hanno appena fatto un miracolo, e quindi grazie di esserci, perché altrimenti non avremmo la possibilità di parlare con il nostro primo ospite e con i successivi. Saluto Tiziana Ricci, che è qua di fianco a me
e che ti ho portato il sole.
E che mi ha... certo, Titi, tu hai dei poteri che io non potrò mai sognare di avere, credo, in two lifetimes, come si suol dire. Quindi grazie, Titi, di essere qua. Tiziana è qua anche perché più tardi lanceremo una delle interviste che Tiziana ha fatto a Dario Fo a proposito della sua cospicua e importante attività di artista visivo, di pittore, di disegnatore, anche di scenografo e costumista. Insomma, aveva fatto Brera, l'ha raccontato in interviste che vi abbiamo fatto ascoltare ieri. Ma siamo alla Palazzina Liberty per parlare, come è giusto che sia, Falla con noi, del quartiere, di questa costruzione che, al di là della sua importanza intrinseca, è in ristrutturazione. È difficile è stato difficile anche negli anni passati trovare delle destinazioni, questo lo sappiamo, insomma è complicato per tanti spazi monumentali di una grande città. Ma noi faremo delle domande al nostro primo ospite proprio in questo senso e poi parleremo anche di altri argomenti che riguardano il quartiere. Presento Tommaso Sacchi, assessore alla cultura di Milano, che è venuto a trovarci qui.
Buongiorno e buongiorno a tutti.
Buongiorno Tommaso.
Allora, la prima domanda che ti faccio, e poi Tiziana approfondirà una serie di argomenti che io ho appena accennato, è... So che anche per ragioni familiari ci sono dei ricordi legati a Dario e Franca che tu conservi.
Beh, assolutamente sì.
Dovevo darti del lei, che lei conserva sempre.
non c'è problema. Assolutamente sì, e ho tanti ricordi che mi legano a queste figure straordinarie che hanno segnato in maniera così determinante la storia di Milano. Dirlo da questo luogo mi fa una certa emozione, perché ovviamente la Comune e quello che è successo negli anni 70 proprio qui alla Palazzina Liberty è stata una pagina di storia di Milano molto importante. I ricordi personali sono tanti, che partono dalla stima, dall'affetto e da quel tributo proprio di riconoscenza che ho e che ho avuto quando erano in vita, che ho oggi per Dario e Franca. Il ricordo più forte, oltre ai ricordi più brutti e tristi, come ricordo benissimo il funerale di Franca Rame, ad esempio.
La Camera Ardente al Piccolo Teatro Grassi.
La Camera Ardente al Piccolo Teatro, ricordo questo grido di Dario Fo, proprio così triste, che era sopravvissuto alla sua Franca. Insomma, quello è stato un momento di Milano, credo, molto importante, dove ci siamo ritrovati tutti poi sul cosiddetto sagrato del Piccolo Strehler, ed era stato un momento così doloroso e forte per la città. Ma invece, parlando di cose sicuramente più gioiose e più positive, festose, il grande contributo che ha dato alle mostre di Palazzo Reale Dario Fo. Io allora collaboravo con l'assessorato alla cultura, era assessore Boeri, era Stefano Boeri, giunta di Giuliano Pisapia, e ricordo questa mostra di pittura di Dario Fo, che fu una cosa dirompente, perché lui non aveva solo l'ambizione di portare le sue opere, ma di creare questa dimensione di laboratorio all'interno di Palazzo Reale, cosa che era abbastanza inedita per un palazzo espositivo come Palazzo Reale. Quindi credo
aveva
che
coinvolto i ragazzi anche.
E continuava nei nostri uffici, nell'ufficio dell'assessore, a dire: io non voglio solo una mostra, ma voglio che questa città risponda a questo momento culturale con i suoi ragazzi. E quindi aveva voluto, e poi uno dei momenti più significativi fu questa lezione, questa sua straordinaria performance anche proprio di oratore all'interno delle aule dell'Accademia di Brera, dove lui aveva studiato e dove appunto aveva desiderato che i ragazzi potessero intervenire a questo suo momento. E io lo ricordo con grandissima emozione, perché lui era pieno di memoria, di capacità così di persuasiva,
di affabulatore,
di racconto di quello che era un suo momento speciale. Cioè, la sua Milano lo abbracciava con una mostra pittorica, ma anche con questa tributo e celebrazione in vita di uno dei grandi protagonisti del Novecento milanese, italiano e internazionale.
Il titolo era Lazzi, Sberleffi e Dipinti.
Bellissimo. Sì. Titolo mai più azzeccato.
Tiziana, la Palazzina.
Ah, la Palazzina. Dunque, per ragioni anagrafiche, io mi ricordo di quando ero ragazza seduta sul prato e ad aspettare Mistero Buffo, che era una cosa grandiosa.
Io ero bambina, ci venivo col mio papà.
No, io sono più grande di te. Quindi e per me è stata una svolta, perché con il loro talento, Dario Fo e Franca Rame, hanno reso un sacco di ragazzi come ero io sensibili a quello che stava accadendo, al fatto che bisognava impegnarsi. Insomma, hanno avuto un ruolo molto importante, secondo me. Attraverso l'arte, attraverso il teatro, hanno diffuso consapevolezza. E io mi ricordo benissimo quella. Senti Tommaso, adesso dobbiamo dargli dell'assessore, mi scusi.
Ci conosciamo da troppi anni.
Andremo avanti così tutto il tempo.
C'è
dicendo,
un'etichetta da rispettare.
Cioè, la funzione diamo del lei, insomma, al ragazzo.
Ma noi gli vogliamo anche bene.
Va bene, basta.
Dunque, stavo dicendo, questa palazzina che è un gioiello, come diceva Ira giustamente, poi ha avuto anche una destinazione un po' discutibile, eccetera. Forse andava valorizzata di più anche in passato, eccetera. Adesso è in restauro da 2 anni, mi pare, no?
Sì.
E cosa succede adesso? Cosa ci dobbiamo aspettare? Si conoscono più o meno i tempi che ci possono essere?
Allora, premetto che all'interno del mio mandato di assessore ho in un certo senso stressato, e non me ne vogliano gli uffici della direzione cultura e delle direzioni tecniche, e con ovviamente la compartecipazione dei miei colleghi di giunta che hanno fatto la loro parte, perché questa palazzina in questo mandato, in questo periodo, in questo tempo di governo della città riaprisse, perché io tra l'altro abito qua vicino, è una zona per me molto familiare, un parco che amo tantissimo, ed è una struttura, un'architettura e anche un luogo umano e sociale, culturale che amo e che riconosco come uno dei cardini della cultura milanese per i motivi che abbiamo detto. E volevo fortemente, ma perché lo dobbiamo ai cittadini, che questa palazzina Liberty riaprisse e riaprirà. Questa è la prima cosa che voglio dire, lo voglio ricordare, anzi ringraziando Radio Popolare di aver scelto di trasmettere da Largo Marinai d'Italia, non a caso nel centenario di Fo, ma anche per dare una prospettiva e una risposta a chi abita e chi vive questi spazi. Io prevedo entro la fine dell'anno di riaprirla, prevedo di farlo nel centenario di Dario Fo, credo che sia un altro aspetto simbolico ma importante. Se tutto andrà come deve, insomma, apriremo ad ottobre, se dovessero esserci qualsiasi tipo di lungaggini, comunque entro il 2026 contiamo di programmare una festa popolare aperta di riapertura e poi di riaprirla in maniera stabile per quello che è la funzione di Palazzina Liberty.
Appunto, e per quanto riguarda la destinazione, avete già un'idea oppure c'è da discuterne?
Intanto abbiamo riaffermato la vocazione culturale di questo spazio, perché deve essere un luogo di cultura, un luogo laboratorio, un luogo aperto ai giovani, un luogo che segua quella tradizione, pur in un'epoca storica differente, perché abbiamo fatto i riferimenti al 1974, tutto quello che è stata la vita della comune, la Palazzina Liberty. Oggi siamo nel 2026, ma dal punto di vista della missione culturale io non ho lasciato spazio a nessuna incertezza. Questo sarà un luogo di cultura. Poi le forme con cui l'amministrazione individuerà dei soggetti capaci di gestirla e di offrire una programmazione all'altezza di questo luogo e del suo nome, ovviamente è la nostra sfida, e quindi in questi mesi abbiamo qualche mese per metterla in sicurezza.
Questa mattina abbiamo avuto ospiti di Massimo Bacchetta e di Alessandro Braga, anche i rappresentanti del comitato per la destinazione della Palazzina Liberty, che appunto hanno ripercorso i tempi in cui la destinazione, sappiamo, insomma, è inutile nasconderselo, che talvolta la gestione dei privati porta i luoghi da un'altra parte. Allora, ci sono luoghi e luoghi, e come giustamente assessore lei sottolineava, questo è un luogo che ha un portato importante. Fo e Rame lo occuparono ed erano gli anni in cui sono stati anche occupati altri luoghi e che hanno fatto parte della storia culturale importante di Milano, e lo sappiamo tutti. Quindi in questo caso è chiaro che cambia il discorso, cioè se è il comune che si occupa di darle una destinazione, è chiaro il percorso è diverso da quello di un'occupazione e il momento storico è anche differente. Resta il fatto che quella destinazione dovrebbe essere una destinazione che tiene conto di questo.
Della sua storia.
Della sua storia, e quindi capisco non sia semplice, ma io credo che forse questo problema ve lo porrete.
Senz'altro, e sarebbe assurdo non considerare quello che la Palazzina Liberty ha rappresentato, è stata anche proprio come portato culturale, sociale, mi viene da dire, oltre che culturale. E questo sarà sicuramente un pezzo del ragionamento. Io credo però oggi che esistano, prima di tutto, una delle cose che ho preso in mano per garantire, oggi trasmettiamo guardando le nuove vetrate, guardando le bonifiche che sono state fatte, la rimozione dei soppalchi, l'adeguamento della sicurezza, l'adeguamento degli impianti elettrici di climatizzazione. Insomma, è stato fatto un lavoro su un oggetto, tra l'altro credo che sia datato 1908, comunque inizio secolo, un oggetto molto particolare dal punto di vista strutturale architettonico. Quindi chiedo scusa ai cittadini che hanno atteso, ma le opere sono state opere delicate. Io ho fatto tanti sopralluoghi qua, perché volevo vedere. Uno, 2 mesi fa col presidente Bianco siamo entrati, il presidente del municipio, siamo entrati a vedere ad esempio tutti gli ascensori per disabili, il tema dell'abbattimento barriere architettoniche, i nuovi bagni, perché non erano assolutamente adeguati ad ospitare persone con inibizioni di natura motoria, insomma. Quindi è stato fatto un lavorone grande. Esistono però, e di questo voglio essere su questo tema voglio essere chiaro, esistono però degli operatori molto qualificati in città, quindi io sono anche propenso a cercare a fare un'ispezione all'interno del mondo culturale,
associazioni anche,
bandi rivolti a associazioni, realtà culturali, teatrali, insomma, che vorranno accostarsi e accettare questa sfida. Questa è una sfida, quella di riaprire un luogo così simbolico.
A proposito di riaprire, c'è un altro luogo che dovrebbe
siamo
riaprire.
Siamo nel quartiere.
Entro il 2026. Ed è un luogo che attendiamo da più di 20 anni. Poi è stato fermo, sappiamo, no? La nascita dell'idea era del 2003-2004. Poi il progetto
Parliamo di?
Suspense.
Ah, era suspense.
Poi il progetto si è arenato, non si è potuto proseguire per mancanza di fondi, poi sono arrivati i soldi del PNRR e finalmente la BEIC poteva prendere forma. Con un po' meno di soldi, con dei progetti un po' più contenuti, però di tutto rispetto, bellissimi, no? Una cattedrale della cultura,
sì.
Cioè non solo una biblioteca, qualcosa di più. Poi dopo c'è stato questa puntura della Procura di Milano, insomma, però credo che i lavori non si siano fermati, giusto?
No, forse la vediamo da qua. Beh, sì, vedo qualcosa.
La si intravede.
Una delle
anche
due
stamattina
facciate.
Abbiamo avuto vari ospiti che ne parlavano.
No, il progetto va avanti, anzi approfitto dei vostri microfoni per ringraziare le persone che lavorano all'interno del cantiere, perché è un cantiere che ha una sfida temporale importante come tutti i progetti del piano nazionale, del PNRR, e quindi sono io più o meno tutti i giorni passo davanti a queste facciate di ferro e vetro che accoglieranno la BEIC. Devo dire un paio di cose che vanno ricordate. Primo, nei prossimi 12 mesi con l'apertura della BEIC, la riqualifica della Biblioteca Sant'Ambrogio in Barona, l'apertura della Biblioteca Lorenteggio, che sarà un elemento, un nuovo arrivo straordinario per il quartiere. E praticamente passiamo da 23.000 metri quadri di biblioteche a 50.000 metri quadri.
In tutta Milano?
Sì, noi raddoppiamo, più che raddoppiamo la superficie bibliotecaria rivolta ai cittadini. Le biblioteche sono aperte, libere, gratuite a tutti. Quindi io voglio rivendicare, e credo che con me lo faranno tutti i milanesi e le milanesi, l'importanza di una crescita del settore bibliotecario, perché è un settore a cui io tengo tantissimo. Credomi, si potranno dire tante cose alla fine di un mandato, ma non che non abbiamo io e le persone che lavorano con me dato
messo
la giusta
l'impegno.
Attenzione.
Però stamattina abbiamo ospitato anche delle persone che hanno parlato delle altre biblioteche, anche della Sormani. Sappiamo
certo.
Che il patrimonio della Sormani verrà trasferito alla BEIC, non tutto. La Sormani manterrà la sua funzione culturale, almeno così detto.
No.
Ecco. Ma il timore è che i fondi vengano un po' sottratti alle altre biblioteche, oppure che non vengano stanziati quelli previsti e che tutto che la BEIC assorba. Biblioteca internazionale di informazione e cultura che assorba tutti i fondi e gli altri restano un po' più col naso, come si dice?
A bocca asciutta. Col naso asciutto è un'altra cosa. Per cui, insomma, cioè,
no, ma siccome
però,
mi
insomma,
parlavamo di
creare delle
stamattina.
Nuove figure retoriche, sì, infatti.
Allora, le altre biblioteche.
Sappiamo che il sistema bibliotecario, come dire, cittadino,
certo.
È qualcosa di molto prezioso, a cui tra l'altro cittadini e cittadine sono molto affezionati.
Molto.
C'è questa preoccupazione.
È una preoccupazione che io rispetto e che adesso abbiamo calendarizzato una serie di incontri sia con il mondo sindacale sia con i lavoratori e le lavoratrici delle nostre biblioteche. Però ci tengo anche qui a scansare gli equivoci, perché credo che ogni tanto un po' di chiarezza, e la vostra radio è molto utile anche in questo senso, vada fatta. Io non ho solo detto che rimarrà la vocazione culturale della Biblioteca Sormani, ma esiste un atto, che è l'unico atto possibile, che è una delibera di giunta che stabilisce gli indirizzi della giunta in questo senso, che io ho promosso come firmatario della delibera e l'ho proposta ai miei colleghi, l'abbiamo votata positivamente, che dice che la Sormani, che poteva, avrebbe potuto magari negli intendimenti di un altro governo della città, di un'altra serie di amministratori, diventare qualcos'altro, invece rimarrà un luogo a vocazione culturale. È altrettanto vero che la funzione bibliotecaria centrale l'assume questo grande edificio, questa grande istituzione che sarà la BEIC, e che una porzione molto importante delle collezioni verrà trasferita all'interno della Biblioteca Europea. Ora però è prematuro. Le preoccupazioni sui siti culturali, sulla loro vocazione e su chi vi lavora sono sempre legittime, perché finché una preoccupazione è giusto che l'amministratore sia chiamato a rispondere e a sciogliere i dubbi. Però è un po' prematuro pensare che la Biblioteca Sormani, che è uno dei cardini democratici, aperti, gratuiti, di servizio culturale della nostra città, verrà completamente snaturata. Io ho letto delle cose che mi hanno lasciato a bocca aperta, in questo caso, più che asciutta, se posso. In questo caso non c'entra il naso, ma c'entra la bocca aperta. E guardate, perché ho proprio pensato, ma noi non abbiamo ancora raccontato nella sua esattezza, nella sua completezza, il progetto Sormani, e già mi viene detto che abbiamo completamente snaturato un progetto, quando l'unico atto presente sul tavolo e vidimato e votato dalla giunta è un atto di indirizzo politico che dice rimarrà la vocazione culturale della Sormani. Allora, è vero che a me riesce difficile a volte raccontare nel dettaglio aspetti che poi hanno risvolti come i tecnicismi, gli aspetti burocratici, noi ci navighiamo dentro e a volte riesce difficile spiegare cos'è una delibera di indirizzo, che cosa sancisce, sì. Che cosa. Però vi assicuro che la chiarezza dovuta su il rinnovo del sistema bibliotecario in funzione di questi nuovi arrivi è una chiarezza alla quale siamo chiamati, per la quale risponderemo, e quindi andremo a dare anche nel dettaglio quelle che sono le funzioni anche della Biblioteca Sormani. Nessuno ha detto, ad esempio, che non si potrà più frequentare la Sormani andando a studiare alla Sormani. Faccio un esempio. Nessuno ha detto che sarà, ad esempio, nessuno ha ricordato che tornerà un'opera museale straordinaria all'interno del Palazzo Sormani.
Il Grechetto.
Il Grechetto, le tele del Grechetto, il ciclo di Orfeo, l'opera in tutta Europa non esiste.
Verrà completato il ritorno, no?
Non esiste, esatto. Tiziana Ricci ricordava di questo grande ritorno, ma non esiste un'opera pittorica così completa che racconta la biodiversità, gli animali, la natura, ed è un'opera magistrale. Ci sarà una
Giovanni
sala.
Giovanni Agosti l'aveva ricostruita, bravissimo.
Assolutamente, assolutamente sì, ed è stato un lavoro che ha preso 2 anni di restauro. Ora torna e sarà un altro pezzo della Biblioteca Sormani. Quindi il mio invito, innanzitutto, è a guardare che cosa sta facendo questa giunta sulle biblioteche. Da 23.000 passiamo a 50.000 metri quadri di servizio gratuito bibliotecario.
Quindi le biblioteche di quartiere resteranno e resteranno foraggiate.
Assolutamente, non chiudiamo la Sormani. Non
no, perché
la,
giustamente non, i cittadini hanno dei timori.
Non svendiamo la Sormani. Cioè, ho letto di tutto. Ma va bene, è giusto che l'opinione...
Diciamo che le interviste servono anche per questo.
Servono anche,
insomma,
a questo,
servono anche a trasferire,
a chiarire
preoccupazioni. E a dare anche delle risposte, insomma, del resto questo è anche normale. Diciamo che la paura o il timore, diciamo, le preoccupazioni sono anche legate a delle modifiche della città, che sono delle modifiche che sono sempre in discussione, sono sempre sotto lo sguardo dei cittadini e delle cittadine. Alcune forse sono inevitabili, altre invece, parlando con le istituzioni, possono essere orientate in una maniera che in qualche maniera, che in qualche modo incontri le intenzioni di varie istanze. Quindi noi questo facciamo tutti i giorni e questo abbiamo voluto fare anche quest'oggi.
Io vi ringrazio.
Siamo come due zanzare. Zic, zic.
La Titi è in fase di metafore. Io ve lo dico, assessore, attenzione, perché siamo arrivati alla fine di questa conversazione. Tiziana.
Posso fare un'altra domanda?
Sì, allora non mandiamo il file, lo mandiamo domani.
No, va bene. Allora. Devo fare i conti col tempo sempre.
No, beh, insomma, abbiamo avuto grazie anzi di grazie questa mezz'ora all'assessore alla cultura Tommaso Sacchi. Facciamo ascoltare l'inizio di una tua intervista proprio a proposito di quella mostra Palazzo a Palazzo Reale. E quindi io pregherei i nostri tecnici di metterla in onda adesso. Intanto salutiamo Tommaso Sacchi e gli auguriamo buon lavoro, assessore.
Buona giornata e buon lavoro, grazie.
Buon lavoro,
Parlare di un altro grande genio, molto sfaccettato, poliedrico, Dario Fo. La Torre di Babele, il Ponte di Messina, la Fiat, il carcere, l'Africa, gli operai morti, i ferrovieri sulla torre, alla stazione di Milano. Ecco i temi dei monumentali acrilici che si vedono all'inizio del percorso espositivo di questa mostra intitolata Dario Fo a Milano, Lazzi, Sberleffi e dipinti. È stata inaugurata ieri sera alla presenza del sindaco Pisapia e in pratica illustra questa genialità di Dario Fo, pittore e uomo di teatro. Pensate che sono 400 le opere e testimoniano questa grande varietà di stili, di tecniche. Allora abbiamo le pitture dei primi anni, dei quadri bellissimi, lui ricordiamo che ha fatto Brera, ha studiato a Brera, poi collage, gli arazzi, fino a quei monumentali acrilici di cui vi facevo cenno. E ancora ci sono disegni, schizzi, acquarelli, bozzetti, costumi e scenografie che sono diventati poi parte integrante della drammaturgia della compagnia teatrale Forame. C'è la storia dell'arte con la rivisitazione da parte di Fo dei più grandi artisti e poi si prosegue con le regie delle opere rossiniane, col teatro di Molière e Fo ricostruisce la documentazione visiva con un'impressionante serie di tavole e di disegni. E ancora la stagione creativa della Palazzina Liberty col lavoro del collettivo teatrale La Comune che Dario Fo e Franca Rame hanno fondato nel 74. E poi anche le opere di Sebastian Matta che realizzò proprio per quello spazio. E poi c'è un video che manda spezzoni di mistero buffo. Inoltre l'allestimento è impreziosito da pupazzi e manichini che Fo ha voluto sistemare personalmente e devo dire che l'esito è ottimo per l'atmosfera delle sale, è davvero affascinante.
Abbiamo cominciato con una chiave, io ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri nella pittura, anche francesi, tedeschi, perfino russi, sono riuscito a stare con loro e dipingere. E fra questi c'era Léger, Fernand Léger, il quale dipingeva proprio la vita degli operai, era sarcastico, molto spiritoso, mai di allegorie pompose, no? E lui diceva je suis pas un pompier, no? Cioè uno che fa le cose alla grande, sempre con piccole attenzioni ironiche. Ebbene, io ho imparato da lui questo gioco della metamorfosi dei personaggi e ho voluto applicarla proprio in questo quadro grande, cioè un bozzetto che è un metro e mezzo per un metro e mezzo e poi ce n'è uno che è tre metri e mezzo per tre metri e mezzo ed è quello proprio sulla Fiat dove ci vedono gli operai che si muovono alla catena di montaggio e man mano che procede la catena di montaggio e loro si traducono in macchine stesse e poi le macchine dopo un po' diventano uomini, c'è questa metamorfosi raddoppiata.
C'è dentro anche Marchionne nel quadro.
C'è il suo ritratto che viene fuori da una macchina a sua volta.
Allora Dario Fo, i dipinti di Dario Fo a Palazzo Reale di Milano, tra l'altro se ci andate domani ci andate con lo sconto perché ricordatevi che c'è domenica spasso, quindi ingressi gratuiti ai musei civici, invece in quelli, non so, Brera, Cenacolo eccetera, lì dovete pagare e a Palazzo Reale al PAC c'è una riduzione proprio per la giornata.
Ma che aspettate a batterci le mani? le bandiere sul balcone. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e poi farà 3000 capriole.
Napoleone prima andava matto per sto dramma, e ogni sera con la sua mamma ci veniva ad ascoltare. Napoleone di Francia piange ancora e si dispera, da quel dì che verso sera ce ne andammo senza recitare.
Eppure voi ragazze piangerete, se dramma non vedrete fino in fine. Dove se state attente imparerete a far l'amore come le regine. E non temete se la notte è scura, abbiamo 30 lune di cartone, con dentro le lanterne col carburo, da far sembrare la luna un sol leone.
Napoleone francese per vederci da vicino venne a
Allora, ma che aspettate a batterci le mani? Tanti non lo sanno, la vide la luce la prima volta in Comica Finale, che era uno degli spettacoli che Dario Fo e Franca Rame fecero prima dell'esperienza della Palazzina Liberty e delle cose di cui stiamo parlando da quest'oggi, proprio da qui, proprio dalla Palazzina Liberty alle mie spalle. Saluto Bartolozzi che ci aiuta sempre con le immagini in diretta, e la Palazzina è alle nostre spalle. L'assessore ci ha raccontato tante cose su cosa succederà quest'anno alla Palazzina, ne hanno parlato anche tutti coloro che vi sono interessati, direi che riguarda un po' tutti i cittadini milanesi che la conoscono o ci sono stati in passato o ci sono affezionati per racconti di famiglia. La giornata è molto bella a dispetto di previsioni meteorologiche, quindi venite a trovarci, noi siamo visibilissimi, non potete sbagliare, c'è il nostro gazebo con tutte le indicazioni da dove Radio Popolare trasmetterà per il tour Falla con noi, la nostra tappa oggi proprio in occasione del centenario della nascita di Dario Fo, che è caduto ieri, con tante trasmissioni anche nel pomeriggio. Riprendo con due ospiti, una in collegamento, non potevamo non, anche per questioni insomma di affetto e di antica collaborazione, e uno invece in presenza. Allora comincio salutando Matteo Fo, presidente della Fondazione Fo Rame e nipote di Dario Fo. Buongiorno Matteo.
Ciao Ira, buongiorno, buongiorno a tutti.
Ciao Matteo, io so che tu sei in viaggio e che sarai a Milano il 28 per la serata che alla Camera del Lavoro si terrà proprio in occasione di questo centenario, con Alessio Lega, tanti artisti che conosciamo, anche molti artisti giovani che in qualche modo lo reinterpreteranno a modo loro, Giulia Poi, Guido Baldoni. Ne parleremo nel pomeriggio nei nostri spazi musicali con tanti ospiti, e qui con me c'è Felice Cappa, che tu conosci bene.
Sì, ciao Felice.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Matteo.
Allora, buongiorno.
Felice Cappa, insomma, direi una delle non voglio chiamarlo un'eminenza grigia perché suona male, ma è uno dei grandi personaggi della cultura di Milano, solo che lui è molto riservato e tanta gente nemmeno lo sa, perché lui è regista, autore, ha collaborato con Dario e Franca in questo luogo fin dai tempi in cui la Palazzina Liberty era un cantiere per tanti giovani. Ha poi lavorato con loro anche a moltissimi progetti audiovisivi e anche ad altri progetti, giusto Felice?
Sì, sì, è emozionante essere qui, perché la prima volta che ho parlato con Dario è accaduto proprio qui, era il 78, era un liceale, e era un anno che poi insomma si è rivelato prima del rapimento di Moro, e ero stato mandato in missione dalle mie compagne di classe per chiedere a Franca Rame di partecipare a un'assemblea d'istituto E sono arrivato, ho visto Dario che stava cercando di dare delle istruzioni a un poveretto col pennello perché non interpretava bene l'imbiancatura di quella parete e Dario era molto, come dire, sempre energetico,
attento.
E soprattutto teneva a far fare a chi non sapeva fare delle cose che mai avrebbe immaginato di fare. E il poveretto si schernia e dice: sono un operaio, sono venuto qua, devo dare una mano per montare. No, no, tu non preoccuparti, dipingi. E dopo un po' ho visto che mi ha guardato e minacciosamente si è avvicinato con la pennellessa dicendomi: che cosa fai tu? Dai, dacci una mano. È iniziato così,
e così è iniziato.
Non ho fatto neanche in tempo a chiedere se potevo parlare con Franca, poi... insomma, da quel momento
è stato
quasi impossibile andare via. Ecco, 78, ricordiamo che l'anno prima era andato in onda il ciclo di Dario su Rai 2, grazie a una figura importantissima nel percorso di Dario Franca, che è stato Paolo Grassi. Paolo Grassi nel 53, Ira, interrompimi quando
stavo
vuoi.
Perché c'è Mattea collegata mentre è in viaggio.
Scusa, quindi... Mattea, perché, non ho potuto partecipare alla festa di ieri sera perché sto partendo per il Canada e quindi ieri sera non sono riuscito ad arrivare a Roma. Sono venuto qui perché Radio Popolare, come dire, non si può...
Non si tradisce.
Esatto. E scusa Mattea, di pure.
No, no, io volevo chiedere a Mattea, ma poi il racconto di Felice Cappa lo proseguiamo fra poco. Volevo chiedere a Mattea un po' di riflessioni, che da presidente di una fondazione che fa capo per esempio al grande archivio conservato a Verona, organizza iniziative da quando è nata praticamente, cioè come la decodifichi l'eredità dei tuoi nonni, ma anche come persona impegnata, come attivista. Mi piacerebbe sapere insomma un po' i progetti che ci sono per fondazione.
Allora, sicuramente l'eredità di Dario Franca è un'eredità che va portata avanti e va portata avanti in diversi modi, perché Dario, ma anche Franca, erano due artisti veramente a tutto tondo, e in questo centenario cerchiamo di dare luce a tutti gli aspetti di Dario, e quindi questa eredità si deve reinventare, cioè anzi il modo in cui raccontiamo e portiamo avanti l'eredità di Dario Franca si deve in qualche modo reinventare tutti i giorni per attirare soprattutto le nuove generazioni. E quindi i progetti che stanno nascendo e sono nati per il centenario cercano di raccontare e far conoscere in modo sempre diversi quelli che sono stati i capisaldi della storia di Dario Franca.
Ecco, è un lavoro complesso sicuramente, perché loro hanno realizzato, prodotto, promosso, ideato una grandissima quantità di cose, perché al di là del, come dire, dell'intensità, del significato del loro lavoro artistico e del loro impegno politico, erano anche infaticabili. Tu hai dei ricordi di infanzia di questo fatto?
Sì, assolutamente. C'era quando andavamo in vacanza a Cesena, non riproverava se poi non dedicava dei momenti a famiglia, la battuta era sempre: ma in realtà io sono qua, non è che sono da un'altra parte, sto facendo con voi le cose, perché non c'era questa divisione tra il lavoro e la vita privata, perché il lavoro era permeato di passione. Quindi
anche voi con la pennellessa?
Sì, era assolutamente sì, anche noi con la pennellessa, anche noi la cosa era: va bene nipotina, vieni qua, fai un disegno con me, e lui intanto proseguiva nel suo, e quindi insomma c'era questo coinvolgimento totale, ed è quello che poi ci succede tutt'oggi. Cioè ieri eravamo tutti coinvolti, tutta la famiglia coinvolta in un proprio ruolo per mandare avanti la serata, la giornata del centenario, non come attori come erano loro, ma insomma comunque siamo e rimaniamo una grande compagnia teatrale che
sì. Beh, questa è una bella definizione. Mattea, a proposito, hai anticipato un'altra domanda che ti avrei fatto prima di permetterti di proseguire il viaggio, ringraziandoti insomma del tuo tempo, perché so che sono giorni molto molto pieni. Scegli un momento della serata di Roma ieri al Sistina, che avete organizzato proprio nel giorno del centenario, che hai voglia di raccontarci, di condividere con noi.
Ma guarda, la serata di ieri è stata veramente una forte emozione, stare io sul palco con mia sorella a condurre, vedere alternarsi tutti questi ospiti che portavano veramente un proprio ricordo, raccontavano un pezzetto della vita di Dario Franca, è stato bellissimo. La performance musicale della banda Bardot con Jacopo che ballava sul palco, il pianto dei piantatori di piante, la nascita del Gramlò, o anche Margherita Vicario che ha rielaborato la canzone delle donne della Comune di Parigi, sono stati veramente, vabbè, i momenti musicali sono sempre magici, ma poi c'è stata Paola Cortellesi, c'è stato Pino Strabioli, Moni Ovadia che ha raccontato un pezzo dell'amicizia con Dario, veramente non saprei dire, sono stati veramente tutti fantastici gli ospiti di ieri.
Allora, Mattea, grazie per aver condiviso alcuni dei tuoi pensieri, dei tuoi ricordi. Noi ti aspettiamo a Milano il 28, lo ricordiamo, alla Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria per la serata che si svolgerà a Milano sempre in occasione del centenario della nascita di Dario Fo. Grazie mille Mattea, buon viaggio.
Ciao Mattea.
Grazie, grazie Ira, ciao Felice, un abbraccio a tutti, buona giornata.
A risentirci. Felice. Sì. Allora, eravamo rimasti alla Pennellessa e sì, al fatto che da quel primo incontro poi non te ne sei più andato da questo posto. Siamo alla Palazzina Liberty in diretta.
Sì, tra questo posto e Corso di Porta Romana 132, dove c'era, diciamo, questa bottega.
La casa e lo studio.
D'arte,
anche, sì.
Era un luogo dove si arrivava sempre per qualunque tipo. Erano anni caldi, anzi caldissimi, 78, quindi qualunque cosa accadesse si passava da Dario e Franca per chiedere cosa facciamo e la risposta era sempre la stessa, beh, scendiamo in piazza. E quindi il mio liceo è stato segnato dall'incontro con loro e dall'esperienza con loro. Dopodiché questo rapporto è cresciuto nel tempo quando ho cominciato a occuparmi di teatro e televisione, li ho frequentati per lavoro perché abbiamo fatto molti progetti assieme. Prima io lavoravo con Carlo Freccero, ero suo assistente, quindi abbiamo iniziato a fare dei progetti in cui mi occupavo solo della parte editoriale e non so, Marino il Libero, Marino Innocente era un spettacolo costruito sul caso Sofri in cui abbiamo in qualche modo realizzato una edizione televisiva e questo insomma il primo di tanti altri. Però a un certo punto nel 2003 Franca ha detto che basta, non era più possibile che io lavorassi dietro le quinte, devo prendere le mie responsabilità, quindi mi ha costretto a fare la prima regia televisiva. Ecco. Era il 2003.
Fu proprio la tua prima regia televisiva, tua?
Sì, prima ho fatto dei documentari, ma lui diceva: ma no, basta. Cioè, non
questo io
che
non lo sapevo che fossero stati loro.
Franca, perché Dario ti faceva fare qualunque cosa. Franca, come sappiamo, organizzava.
Studiava le
cose,
persone.
Dava un ordine a quel caos straordinario di Dario. E quindi affittarono il Teatro Nazionale, era appena scoppiata la guerra in Iraq, e ovviamente bisognava fare qualcosa. E quindi con Dario andammo a intervistare Bocca e poi organizziamo questo spettacolo che andò in onda su Tele Lombardia con dei mezzi assolutamente improvvisati. Il titolo era Bubava alla guerra, c'era anche Jacopo oltre a Franca e Dario, c'era una serie di interventi e come dire, oggi Dario sarebbe in scena in teatro per raccontare quello che
sta succedendo
in Iran, e prima sarebbe stato in scena per quello che accade a Gaza, anzi non sarebbe mai sceso perché la sua indole, il suo istinto era sempre quello, e lo si vede anche per esempio guardando tutte le introduzioni a Mistero Buffo. Mistero Buffo è un testo straordinario, dicendo, ma veniva sempre attualizzato e veniva sempre, come dire, inserito all'interno,
ecco,
della contemporaneità.
Qual era il metodo? Che era un metodo di cui abbiamo parlato tante volte, ma che talvolta si bypassa da un punto di vista tecnico-teatrale, no? Era un insieme di accumulo, improvvisazione, ricerca.
Sì, Dario chiamava l'inchiesta.
Ecco.
Diceva sempre dobbiamo fare l'inchiesta su qualunque cosa. Fare l'inchiesta voleva dire informarsi, leggere tutto quello che era stato pubblicato dai quotidiani ai saggi, e quindi a seconda del tema c'era un lungo approfondimento. Erano letture che si faceva assieme ad alta voce all'interno di questa bottega con tutti i ragazzi, l'età media era sempre molto bassa, ci pensava lui a tirarla su,
ed era un lavoro di approfondimento e discussione assieme. I testi nascevano così. Franca entrava e usciva, ma aveva sostanzialmente il final cut, come si dice, nel senso che poi era quella che riusciva a capire se aveva ritmo lo spettacolo che stavano preparando. Era sempre molto, come dire, attenta a costruire degli spettacoli che avessero la capacità di comunicare quello che si voleva dire, non affastellare tutto quello che veniva in mente, perché comunque si trattava di una performance, si trattava di un momento di condivisione. Il pubblico era l'altra parte dello spettacolo, l'altra metà non poteva mai essere escluso. E il metodo prevedeva, per i primi anni della loro carriera, la registrazione su delle cassette stereo 7 che venivano ogni sera incise, la mattina dopo venivano riascoltate. C'era da parte di Dario Franca il coraggio di eliminare delle parti anche molto interessanti, molto ben scritte, ma se non erano riuscite a passare attraverso, quindi, il vaglio della platea, le reazioni, che doveva essere l'attenzione, doveva essere la
loro
risata,
erano implacabili
e si auto, come dire, limitavano, perché l'obiettivo era quello di creare un momento di comunione, di condivisione, cioè loro erano al centro sempre di una comunità, che fosse quella piccola che costruiva lo spettacolo, quella grande che lo condivideva su un palcoscenico in una sala, e ancora quella più grande televisiva. Ma poi, diciamo, Franca a tutto questo dava, aveva proprio delle strategie di comunicazione straordinarie che, come dire, raramente si trovavano nelle compagnie d'arte. Lei pensava già a tutte le produzioni successive, al DVD, al testo, alla possibilità dell'adattamento radiofonico. Lei aveva una visione d'insieme straordinariamente manageriale e straordinariamente artigianale, perché poi le vere figlie d'arte, no? Le diceva sempre.
Beh, insomma, secoli di teatro, sì, la sua famiglia.
E diceva che Dario è un pittore professionista, ma teatro so io come si fa, e Dario ovviamente non poteva che acconsentire. E questa bottega era interessante perché entravano e uscivano persone
talenti.
Che sì, talenti, e persone che riuscivano a dare un punto di vista non banale. C'era una straordinaria rete di amici, compagni che in qualche modo erano, come dire, il primo test rispetto a quello che si stava scrivendo. E, diciamo, è un metodo che raramente si riesce a riprodurre, perché all'interno, diciamo, di questa vita che ben descriveva Mattea, non c'era nessuna separazione tra la quotidianità e la messa in scena, la parte artistica. Dario era completamente dissacrante rispetto al suo lavoro, rispetto al valore del suo lavoro, lo relativizzava sempre. Mi ricordo che una volta celebravano, non mi ricordo chi, e gli avevano fatto un francobollo, era stato, e potete immaginare cosa diceva: tu pensa, un francobollo con la gente che poi lo gira e gli lecca, e quindi il di dietro, per dire come era assolutamente, come dire, incapace di prendere sul serio qualunque, come dire, situazione istituzionale. Ricordo, non so, gli inviti nelle ambasciate, abbiamo lavorato molto anche all'estero, ecco. Tra Spagna,
infatti,
Grecia.
Questa era l'altra cosa che ti volevo
domandare.
Scusami,
sto anticipando, ma chiaramente.
No, va bene, vai.
Come se parlassi di casa.
Di casa.
Ed era molto divertente capire come lui riusciva a mettere tutti a proprio agio, anche in una situazione formale come quella di un'ambasciata, in cui lui era l'ospite d'onore, veniva ricevuto come se fosse, come dire, un monumento, e lui portava tutti con i piedi per terra.
Beh, si ricordano tutti il suo discorso di accettazione del Nobel, che non venne mai più stato uno uguale, in cui prese in giro tutti quelli che si erano scandalizzati e che poi avevano sbagliato dinastia nell'arrabbiarsi.
Sì, assolutamente, cioè era del tutto imprevedibile, non era mai strategico, lavorava con una passione, una motivazione, un senso, come dire, civico dell'essere all'interno, come dire, di una comunità, cittadino prima che artista, che lo spingeva a essere anche amato.
Ecco, pensando al futuro invece, a proposito della destinazione di questo posto, che a questo punto è affidata a istituzioni comunali, e ne abbiamo parlato in tanti modi questa mattina, quelli furono anni, ed è una testimonianza di cui in parte anch'io sono depositaria, ma tutta una generazione, forse più d'una, cioè quella degli anni in cui diciamo, lo spettacolo dal vivo, che si trattasse di musica, di teatro oppure anche di altre forme che mescolavano e in maniera virtuosa tanti diversi linguaggi, ha rappresentato per dei giovani un centro di gravità, per fare una citazione. Cioè, fare teatro allora era facile, lo facevano tutti. Tutti i giovani in qualche modo erano transitati da qualche performance, adesso a parte quelle che si tennero qui, che furono importantissime. Adesso tutto è ritornato ad essere in qualche maniera, al di là di alcuni esperimenti, sto pensando ad Atiro, ad altre cose, qualcosa che viene, ahimè, confinato sia negli spazi che nella possibilità di penetrazione di una popolazione che non era una popolazione necessariamente che veniva da famiglie che andavano a teatro, da famiglie borghesi. Cioè, l'idea era allora proprio quella che il teatro fosse uno degli strumenti tipici delle giovani generazioni. Sarebbe bello che magari, visto che le cose ritornano sempre, ricominciasse ad accadere, perché da lì poi sono transitate anche istanze politiche, istanze sociali, le due cose andavano sempre di pari passo.
Sì, io sono abbastanza ottimista perché vedo che comunque ci sono delle compagnie giovani che si mettono assieme. Le condizioni non sono favorevoli perché c'è un grande sfilacciamento sociale apparentemente colmato da un'interazione ossessiva
sui social,
sui social. Ma la necessità di mi viene in mente la Butler, no? Con la possibilità che i corpi occupino gli spazi prima ancora che quindi assieme alle idee è assolutamente fondamentale ed è forse la grande lezione. Cioè, quando Dario diceva andiamo in piazza, diceva che non possiamo rimanere da soli a elucubrare o a pensare che andrebbe fatto qualcosa, ma bisognava farlo. Paradossalmente oggi potrebbe essere anche più facile riunirsi e ritrovarsi, però appunto spesso si confonde il mezzo, no? La possibilità di comunicare facilmente, di essere sempre connessi, con la possibilità che questo poi si trasformi in azione politica.
Insomma,
azione
io come
civile.
Sempre dico, è impossibile fare teatro da remoto. Sì, ci si è provato durante il Covid, ma si è prontamente ritornati invece a stare fisicamente insieme, e credo che questo sia anche uno dei elementi cardine del senso di questo posto, quando, cioè, si stava qui.
Sì, si stava qui e diciamo in quel caso il quartiere fu fondamentale. Penso che l'avrete già raccontato quanto sia stato determinante l'appoggio del quartiere. Non era un'occupazione che rivendicava chissà che cosa, ma c'era uno spazio vuoto e doveva tornare ad essere pubblico nel senso più importante, cioè condiviso, utilizzato. E questo secondo me oggi è ancora possibile, però vediamo una incapacità di tollerare la differenza, e lo vediamo con quello che è successo a Leoncavallo, con quello che è successo a Torino alla Catasuna. Cioè, c'è una tendenza da parte delle istituzioni, purtroppo di qualunque colore politico, a non capire che esistono, quindi, delle necessarie sacche di tolleranza,
delle situazioni non pettinate che invece andrebbero rispettate.
Sì, sono quei territori liminali dove nascono le cose più importanti, perché come dire, il consenso più o meno, come dire, ipotizzato poi si misura per fortuna con alcuni atti pubblici. L'abbiamo visto domenica e lunedì, Dario sarebbe stato, come dire, entusiasta
del fatto che i giovani hanno fatto la differenza, quindi
sì. Adesso, senza, come dire, enfatizzare le cose, però diciamo la strada è quella di ritornare a occupare gli spazi, ad esserci in presenza e non con formule. La flottiglia è stata un modo di esserci concreto, molto determinato, e abbiamo perso un po' tutti quanti, io per primo, questa determinazione, perché con gli anni magari a volte ci si spaventa, insomma, ma credo che veramente il motivo più profondo per cui vale la pena di ricordare il lavoro di Franca e Dario è proprio questo, cioè questa possibilità di prendersi dei pezzi di luoghi pubblici, di storia, di storia che si sta facendo, perché noi ne siamo parte, e in qualche modo dare un contributo. Non è mai piccolo, non è mai insignificante, no, no. È sempre fondamentale.
Bene, intanto noi abbiamo deciso di stare qui perché ci sembrava importante stare qui, e guarda, la giornata ci ha premiati, grazie, perché prima di un lungo viaggio intercontinentale sei venuto a raccontarci molte cose, sapevo che sarebbe stato un racconto appassionante, so che ce ne sono altre mille che ci potresti dire, magari appunto ne riparleremo con Felice K, che ringrazio tanto.
Sì, ringrazio voi tutti per il lavoro che fate, e mi sembra un modo di esserci non virtuale, non solo
no, infatti,
in etere.
Infatti, tra l'altro il posto è proprio bello, e quindi noi speriamo davvero che ritorni ad essere un posto dove almeno in parte si ritrovi uno degli strumenti di aggregazione. Parole che insomma utilizziamo consapevolmente. Buon lavoro a Felice K. Noi chiudiamo qui questa puntata di Cult nell'ambito del tour Falla con noi. Siamo alla Palazzina Liberty con molte trasmissioni, fra poco c'è l'Armadillo, poi ce ne saranno altre nel pomeriggio, venite a trovarci se vi fa piacere, il posto è bello, il tempo pure. Grazie mille, e chiudiamo insomma con qualcosa che non ho bisogno di presentare. Un saluto a tutti quanti, e risentirci da Ira Rubini.
Ho visto un re,
se lo riscuse,
ho visto un re,
ah, beh, sì, beh.
Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo,
povero re,
e povero anche il cavallo,
sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah.
E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, di 32 che lui cena,
povero re,
e povero anche il cavallo,
sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh.
By her crime, by